esse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Domenica 24 luglio, ben trovati, ben ritrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. 87.9 è la frequenza su cui avete sintonizzato la vostra radiolona, ondarossa.info, il sito per gli amanti della navigazione nel cyberweb. Potrete scriverci al dita nella presa @ondarossa.info, potrete telefonarci al numero di telefono 06 49 17 50. Questa è il Dita nella Presa, la trasmissione che una domenica ogni, inutile dire ogni quanto, tanto stiamo facendo tutto a caso, una volta era ogni due, poi è diventato un po' così, elastico. E ogni non si sa quanto vi parliamo di tecnologia. Oggi avremmo potuto fare un approfondimento sulle tecniche di raffreddamento umano, noi per esempio ci stiamo utilizzando 3 ventilatori, che comunque pro capite è solo 1,5. E nelle domeniche in cui non siamo in onda, cioè parecchie di questi tempi e di queste temperature, al nostro posto trovate delle repliche, trasmissioni nostre o altrui, tantissimi audio, del resto li trovate anche sul sito di Radio Onda Rossa, una radio che da 45 anni senza chiedere niente a padroni e padrini fa informazione e comunicazione in maniera autogestita e autofinanziata. Autofinanziatela dunque. Allora andiamo ad iniziare la puntata odierna, una puntata che sarà sicuramente più morbida di alcune altre nostre monografie molto impegnative, e si torna a parlare di un argomento di cui non parlavamo da un po', cioè pensate un po' i computer, perché era un po' che noi ci occupavamo di vari manufatti dell'industria, ma di computer ci eravamo anche dimenticati l'esistenza, sì. Non è stato male.
E più che computer, in realtà non ne parliamo neanche stavolta di computer, perché solo parliamo di dati.
Vabbè, dai, insomma, dati del computer, insomma. Rispetto a quando parlavamo di treni, nel senso, qui i computer c'entrano tantissimo. E lo facciamo per darvi una notizia non dell'ultima ora, ma dell'ultimo mese, perché la puntualità è stata sacrificata. E quindi la notizia qual è? Una notizia che potreste già avere, magari, però, chi lo sa, magari vi è passata un po' addosso come tante altre. È una notizia che riguarda quell'argomento, io penso, estremamente barboso, che è il GDPR e dintorni. Barboso, però, importante, e quindi ci tocca, a volte ci tocca.
Sì, si tratta del fatto che avrete visto, perché questa cosa in realtà è spuntata su un sacco di siti di informazione, non solo specialistica ma anche di informazione di massa, diciamo, sul fatto che il garante della privacy in Italia avrebbe proibito Google Analytics. Che cos'è Google Analytics?
Che cos'è Google Analytics? In che senso l'ha proibito? Insomma, un sacco
poi,
di cose da
raccontare. Il garante della privacy italiano soltanto? No.
Insomma, da dove viene questa storia? Insomma, c'è qualcosa da raccontare. E mi sembra che hai ragione, che conviene partire da che cos'è Google Analytics. Perché che cos'è Google? Più o meno lo sappiamo tutti, o almeno crediamo di saperlo. Una volta avremmo risposto: Google è principalmente un motore di ricerca, anche se fa anche qualcos'altro. Mi sembra la risposta ormai sia tipo che Google è un grosso colosso che fa un sacco di cose, che è sicuramente nato con un motore di ricerca.
Sì, e che ora si è ridotto in un motore di ricerca perché il colosso ha cambiato nome.
Ah, tra l'altro, perché il colosso si chiama Alphabet. Sì. Eh già, i cambi nome funzionano sempre, ma non soltanto, diciamo, questo aspetto meramente formale, ma è anche proprio il fatto che il motore di ricerca, benché ancora sia molto importante come prodotto per Google, non è la fonte da cui direttamente arrivano i soldi, è una parte degli strumenti con cui Google fa i soldi, ma lo sappiamo tutti, forse anche un luogo comune, i soldi Google li fa con il trattamento dei dati, quindi con l'estrazione di valore da un'analisi attenta di queste risorse.
Essenzialmente di come gli utenti usano le sue risorse, questo è la base.
Usano le sue risorse, vediamo, Google Analytics ha a che fare con le sue risorse, ma anche con quelle degli altri. Quindi forse conviene partire da un fatto ancora a priori. I soldi su internet, tanti soldi, si muovono con la pubblicità. E la pubblicità su internet è diventata negli ultimi 20 anni, direi, quindi diciamo da tanto tempo, una pubblicità sempre più mirata, quindi non una pubblicità che genericamente va a esporre il contenuto, ma una pubblicità che va a ricercarsi il target migliore e che cerca attraverso gli strumenti tecnologici di seguire, per esempio dice: ah, io ho messo un banner, ma quante persone ci hanno cliccato? E delle persone che ci hanno cliccato, quante hanno comprato? E di quelle che però non hanno comprato, quante però hanno condiviso quell'indirizzo a qualcun altro che poi ha comprato? Insomma, quanto è fruttuoso?
O anche di quelle che hanno visto oggi il mio prodotto, quante sono tornate domani a riguardarselo? Quante hanno provato a cominciare l'acquisto e poi sono fermate? Insomma, queste informazioni così.
E queste informazioni, diciamo che Google di suo non è che poi le utilizza tanto, perché queste sono informazioni utili per chi, per esempio, vuole vendere qualcosa. Ma Google, benché venda anche dei prodotti, senz'altro, non è un'azienda che poi alla fine dopo ti vende il cellulare. Cioè, è vero che hanno un sistema operativo per cellulare, ma non è mica vendendoti il cellulare che loro fanno i soldi. E viceversa, è uno strumento che loro, in un certo senso, danno a chi ha bisogno di questa tecnologia. E Google Analytics è sostanzialmente questo collante che permette di utilizzare le tecniche di accumulazione dei dati e quindi di analisi dei dati, utilizzandole su dei siti che non sono i siti di Google. Supponiamo per esempio che voi andiate su un blog qualsiasi in cui elencano i 10 migliori ventilatori per sfuggire all'AFA, c'è un'altissima probabilità che quel blog includa, in un certo senso, o si colleghi in un altro certo senso, dipende come la volete guardare, a Google Analytics.
Giusto per dire, perché vi sarà sicuramente capitato cercando di siti di questo tipo che vi confrontano i 10 migliori questo, i 15 migliori quello, molto spesso sono siti che non forniscono nessuna informazione, e l'unico modo, perché non fanno altro che recuperare informazioni da altri siti, e l'unico motivo che hanno di esistere è proprio per contenere Google Analytics, cioè le istanze di Google Analytics, e mappare il comportamento dell'utente.
Certo, ma del resto io ho fatto questo esempio appunto molto scemo, ma anche un sito i cui contenuti sono, diciamo, più curati, che ne so, un sito di ricette, che magari può anche dire: vabbè, ma le ricette sono sempre le stesse. Sì, vabbè, però comunque c'è qualcuno che ha fatto il video per la ricetta, è comunque un contenuto curato. La maggior parte di quei siti ha dei tracker, così le persone possono sapere: ma guarda un po', tutti quelli che vengono qui per sapere la ricetta della carbonara vegetariana, poi dopo il 90% di loro in realtà poi mi riclicca sulla carbonara vera con la pancetta. No, per esempio, possono ottenere una serie di informazioni che gli fanno capire cosa il loro pubblico cerca. Ecco. Quindi come funziona Google Analytics? Da un punto di vista tecnico, il modo in cui funziona è che il gestore di un sito, che non ha niente a che vedere con Google, ha gli sorge il desiderio di tracciare i suoi utenti. Potrebbe farlo di suo, ma, e poi vedremo perché, è molto più semplice e anche più efficace chiedere a Google o a qualcun altro, ma principalmente a Google, di farlo al posto suo, e a quel punto modifica il suo sito per fare sì che ogni visitatore del sito, nel collegarsi al sito, si colleghi anche a Google. Quindi dal punto di vista di chi visita un sito, quando ti colleghi al blog lemieericettepopolari.it, in realtà ti stai anche collegando a tanti altri siti. Questo non è di suo un fatto negativo, anzi è uno dei concetti chiave dell'ipertesto. Tuttavia viene utilizzato anche per motivi di tracciamento questa peculiarità. Quindi voi andate sul sito di cucina perché volete sapere come si fa la pasta e fagioli, e in realtà vi state collegando anche a Google. E quando vi collegate a Google gli dite un sacco di cose per il semplice fatto di starvi collegando. Per esempio gli dite qual è il vostro indirizzo IP, gli dite se siete loggati su Google, cosa che non tutti fanno ma moltissimi sì, se siete loggati su Google dite a Google: ciao, io sono tizio@gmail.com e sono io che sto visitando il sito di ricette per sapere come si fa la pasta e fagioli. Eppure ho anche Google, che cosa può sapere? Può sapere se state usando un cellulare o se state utilizzando qualcos'altro, in quale parte più o meno del mondo vi trovate. Più o meno vuol dire tipo sicuramente sapere in che città vi trovate, se siete in un paesino minuscolo sapere in che valle vi trovate, più o meno questo genere di precisione. Insomma, può sapere un sacco di cose. Google Analytics le accentra tutte, cioè si tiene questa enorme riserva di dati per sé e restituisce al simpatico gestore del sito di ricette una parte di queste informazioni, una parte comunque grandina, nel senso, dal punto di vista di chi ha questo blog, le informazioni che Google gli dà, beh, sono tante. Per esempio gli dice i visitatori che hanno visto la ricetta della pasta e fagioli che età hanno. Ok? Quindi potrebbe rilevare che, per esempio, la ricetta della pasta e fagioli è molto più vista agli over 60 maschi, mentre la ricetta di come si fa il gelato è vista soprattutto magari dalla fascia 20-30.
E queste, diciamo, che sono informazioni che comunque loro non potrebbero avere in altra maniera. Cioè non è che esiste un altro sistema che prescinda da questi, con cui tenendo un sito che magari se l'utente non ci mette Google Analytics, il proprietario del sito non ci mette Google Analytics ma ci mette un'altra cosa, cioè non ci mette niente, non ha una cosa che gli permetta di monitorare queste informazioni, a parte fare comparire un pop-up al cliente per chiederglielo, diciamo, non è che c'è modo di farlo senza diciamo l'analisi dei dati che fa Google.
Certo, oppure può anche, no, sapere di queste persone che visitano quali persone sono anche interessate, per esempio, a, no, che magari sono persone che hanno più tendenza ad acquistare gadget tecnologici, quindi visitano il sito di ricette ma sarebbero anche molto interessati a comprare una pentola in titanio, ok? Mentre altri tipi di persone magari visitano il sito di ricette e sono più interessati a, non lo so, spara a caso, alla musica, e quindi non gli puoi vendere le padelle. Insomma, gli restituiscono un sacco di informazioni, ma Google se ne tiene ancora di più. Bene, quindi arriviamo adesso alla notizia. La notizia è che, e che è una notizia che ci aspettavamo da parecchio tempo, è che incorporare in un sito che fa riferimento, diciamo in un sito italiano per semplificare, in un sito che è ospitato nell'Unione Europea, incorporare il sistema di tracciamento di Google Analytics vuol dire di fatto inviare i propri dati a Google, e Google questi dati li tiene negli Stati Uniti, e per il GDPR i dati devono essere mantenuti, i dati dei cittadini europei devono essere o nell'Unione Europea o in uno stato che è considerato un porto sicuro cosiddetto, secondo quello che era il Privacy Shield, che in pratica era un modo per dire che gli Stati Uniti facevano eccezione. Sì. Peccato che il Privacy Shield è stato, diciamo, stracciato via da un'altra sentenza 2 anni fa. Sì. E quindi gli Stati Uniti prima facevano eccezione, ora da 2 anni non fanno più eccezione.
Ora sono valutati come gli altri paesi, e visto che negli Stati Uniti ci sono norme che sostanzialmente dicono che le agenzie di intelligence possono accedere tranquillamente a questi dati, a questo punto gli Stati Uniti non rispettano più i requisiti del GDPR, e quindi non è possibile inviare i dati dei cittadini europei negli Stati Uniti.
Esattamente. E, quindi, in che senso Google Analytics è proibito? Per il momento Google Analytics non è affatto proibito. Google Analytics è, diciamo, come sempre, no? I garanti, almeno in questi casi, siccome non sono delle leggi, ma sono delle disposizioni specifiche, il garante della privacy ha intimato ad uno specifico sito, tra l'altro di rilevanza assolutamente modesta, dal loro punto di vista hanno avuto una sfiga madornale, sì. Perché non è che hanno fatto delle cose più strane di quelle che fanno tutti gli altri, e il garante della privacy gli ha detto no, voi non potete, è sottinteso, lo capiamo tutti, che quindi non può nessun altro, questo voi non lo potevate fare, avete 90 giorni per adeguarvi, dopodiché scatteranno sanzioni.
Sì. La sanzione non è stata ancora mandata, quindi in realtà non è che c'è stato un blocco del Google Analytics, è stato ovviamente che c'è una società che in questo momento, ovviamente una società perché è capitata a questi, ma in linea di principio riguarderebbe tutte, a cui hanno dato un termine definito di tempo per risolvere il problema di Google Analytics.
E per risolverlo, quali sarebbero mai le soluzioni possibili? Le soluzioni potrebbero essere togliere Google Analytics. Questa qui è una soluzione sicuramente a disposizione di chi ha il sito, è una soluzione, diciamo, problematica per il loro modo di fare affari, probabilmente.
Cioè, diciamo che è una cosa problematica per il modo di fare affari con la pubblicità che ormai hanno la maggior parte delle società che lavorano con tramite sistemi web, perché ormai Google Analytics ha un livello di diffusione tale ed è talmente connaturato con il con la pubblicità online, pubblicità appunto dei siti pubblicità che viene fuori dai dati che raccolgono che vengono raccolti dai siti e che vengono riutilizzati dai siti stessi, che sostanzialmente nessuna società che lavora in questa maniera non è colpita, perché che tu lo usi di più, lo usi di meno, comunque ormai è diventato prassi utilizzare i dati che ti vengono fuori da Google Analytics per orientare il mercato. Quindi toglierlo to cure significa che alcune società smetterebbero di lavorare, altre dovrebbero comunque rivedere il loro modo di lavorare.
Sì, sì,
è molto impattante come soluzione.
Quale potrebbe essere un'altra soluzione? Potrebbero passare ad un sistema di tracciamento che magari fa esattamente le stesse cose di Google, ma che è basato nell'Unione Europea.
Sì, e di questi ce ne sono. Più famosi sono per esempio Matomo o come si chiama l'altro, ora me lo cerco, comunque ce n'erano, esistono, ecco,
ce ne sono sicuramente, probabilmente dal punto di vista di queste aziende si tratta di una notiziona.
Altri nomi sono Fathom, Plausible, Simple Analytics, ce ne sono, diciamo.
E questi però, qua non è che ha detto che siano, diciamo, più etici, perché la disposizione in questione non è che dice che il motivo per cui non si può usare Google Analytics è che Google Analytics fa qualcosa di male, che invece possiamo pensare che qualcun altro la fa meno male.
Cioè se fa qualcosa di male, ma non è questo il punto.
Non è questo il punto. Quindi il punto è di dove tiene i dati. E il motivo per cui tenere i dati fa differenza è perché l'Unione Europea dice: non voglio che i dati dei miei cittadini siano tenuti in un posto in cui poi magari arriva la polizia e se li piglia. Questo è l'argomento chiave. Quindi è vero che c'è il garante della privacy, la notizia è sicuramente una notizia che rientra nella categoria privacy, senz'altro. Ma la parola più azzeccata qui è da nominare è la parola esportazione dei dati, che tra l'altro è proprio una parola che viene usata in senso tecnico, cioè si parla proprio del concetto di esportazione dei dati, cioè, e dati questa parola ci rende molto di più.
Esatto, perché i dati, perché la questione è proprio che il dato viene inviato su server fisicamente da un'altra parte, quindi è proprio come fosse un'esportazione, come se il dato fosse un pacchetto che viene inviato fisicamente in un altro paese.
E si capisce quindi che l'intenzione del garante della privacy italiano in questo caso, di quello austriaco e francese che l'hanno preceduto, e in generale l'orientamento dell'Unione Europea, non è tanto quella di fare sì che avvenga poco tracciamento sulla pelle dei cittadini europei, ma che quel tracciamento avvenga dentro i confini dell'Unione Europea, che è tutto un altro discorso, se ci pensate. E quindi una soluzione è quella di, dicevamo, tornando al discorso, cosa può fare quindi adesso un sito che vuole prepararsi e dire: io non aspetto mica questi 90 giorni, mi muovo subito e adempio. Posso togliere i tracker, posso passare ad un altro tracker e poi vedremo le problematiche che ha questo, oppure posso sperare che, come dire, certe aziende sono troppo grandi per scomparire così senza battere ciglio. Cioè Google Analytics, Google non rimarrà a guardare. Potrebbe decidere di fare ricorso, ci proverà, senz'altro.
Potrebbe semplicemente aprire dei server in Europa e dichiarare che i dati dei cittadini europei rimangono là. Io dico è dichiarare perché il tempo che tramite un'indagine si viene a capire se effettivamente i dati vengono analizzati sui server europei e mai vengono, arrivano da, là, da altre parti oppure no, diciamo, anche questo sarebbe una cosa per cui ci vuole tempo. Quindi in realtà Google potrebbe semplicemente, come dire, fare la finta, cioè installa i server, fa una, come si chiama, dichiara che quei server sono dati dei cittadini europei, poi se qualcuno continua a passare sugli Stati Uniti, vabbè, prima che se ne accorgono ci vorrà tempo.
Oppure potrebbe anche andare che, diciamo, sotto pressione di Google, il governo statunitense riprovi a fare un nuovo privacy shield, quindi provare a riandare all'Unione Europea e a dire vabbè, che cosa possiamo cambiare alla nostra legge per fare sì che vi vada bene, ci fate un'eccezione perché le nostre aziende devono continuare a fare i soldi e noi ci teniamo che i dati si trovino ancora nel territorio degli Stati Uniti. Anche così potrebbe andare, questo non lo sappiamo. Quindi questi sono alcuni degli esiti possibili.
Diciamo che ci sarebbe un quarto esito possibile, che
avevamo già detti quattro, quindi forse un quinto,
che era quello che veniva suggerito da alcuni, cioè che aggiornare Google Analytics. Perché in realtà, e qua fa questa cosa abbastanza ridicola, fa vedere le limitazioni di certe cose legali, almeno quando si parla del mondo, di un mondo come quello dell'informatica, perché praticamente il garante della privacy ha analizzato sostanzialmente la versione di Google Analytics utilizzata dall'azienda in questione. Ora esiste una nuova versione di Google Analytics, che è la 4, che è quella che rimarrà l'unica che rimarrà in vigore, diciamo, dopo il 2023. Ora la 4 non è stata analizzata, quindi siccome la 4 dichiara che non salva l'indirizzo IP degli utenti, e in realtà tutta questa cosa è stata fatta, diciamo, il famoso dato personale principale era l'indirizzo IP in tutta la trattazione del garante. Quindi diciamo, siccome Google Analytics 4 dichiara di non salvare l'indirizzo IP dell'utente ed è possibile configurarlo, cioè avere una configurazione granulare della privacy, allora potrebbe darsi che magari rispetta le leggi europee. Il problema è che siccome il garante non l'ha valutato, se tu utilizzi la versione nuova, magari, diciamo, puoi dire che la versione nuova è che non è quella che è stata,
cioè, non sei automaticamente colpito,
ecco.
Però non è ancora nemmeno proprio del tutto chiaro se invece sei a posto. Sicuramente Google dirà che quello è conforme alle normative, ma del resto lo diceva anche del precedente, insomma, sì, è vero, è un'altra delle soluzioni, quindi è un altro adeguamento tecnico che Google potrebbe fare. Potrebbe o banalmente spostare i server in Europa, oppure potrebbe dire ma ho una piattaforma nuova, che
una
questa
piattaforma nuova,
voi
mi avete bocciato la versione precedente, sì, effettivamente faceva schifo, per questo abbiamo fatto quella nuova.
Esatto, passare tutti a quella nuova. Anche così potrebbe andare. Dicevamo che c'è un punto che abbiamo toccato e mi sembra che sia il caso di tornarci, che è quello del ma io no, in questo, diciamo, questa notizia ci porta anche, no, a chiederci perché proprio Google Analytics. Cioè, se dite che fanno sistemi di analytics, cioè di analisi, che ti dicono le persone che visitano il tuo sito di che categorie fanno parte, suona il telefono a Radio Onda Rossa e ti chiederei di rispondere, sì, tu mentre io sproloquio. Allora, mentre parliamo con il nostro vasto pubblico, vedremo poi se per caso vorranno intervenire, vi volevo esporre questo concetto, che è quello del fatto che il tracciamento, diciamo, in gergo tecnico si direbbe, non scala in basso. Che cosa vuol dire questo? Che se per esempio un certo, sì, voi potreste decidere per esempio invece di affidarvi a nessuna ditta esterna di gestire le statistiche sul vostro sito in maniera indipendente, e la cosa non è facile fantascienza. Cioè ci sono anche dei programmi sviluppati che te lo fanno. Che cosa fanno questi programmi? Osservano le persone che visitano il tuo sito e raccolgono alcune informazioni. Per esempio si segnano da quale nazione provengono, si segnano da quali altri siti vedono, possono capire in genere se sono utenti che per esempio hanno un account Instagram, possono sapere quanto tempo passano sulle pagine e il tipo di, insomma, in genere possono osservare alcuni modi di comportamento che in genere indica una persona, se è una persona diciamo più lenta o più veloce nel navigare sul sito, il che in genere è indice di alcuni parametri diciamo psicologici in un certo senso, e insomma possono raccogliere un sacco di informazioni. Ora, qual è quindi il motivo per cui queste piattaforme non vanno altrettanto bene? Da una parte è chiaro, c'è sempre un solito meccanismo di delega, comodità, pigrizia, chiamatela come volete, cioè affidare le cose a Google che non mi chiede una lira e fanno tutto loro è senz'altro molto semplice, ma non è questo il vero punto. Il punto è che sia un sistema diciamo del tutto autogestito, ma anche un sistema di medio-piccola scala sarebbe infinitamente meno preciso, vi darebbe dati molto meno accurati di quelli che vi può dare un sistema invece molto grande. E vi spiego perché. Prima vi ho nominato tra i dati che sono in genere interessanti da sapere per chi gestisce un sito, sapere l'età delle persone che lo visitano. Questo è interessante perché insomma si capisce da sé, credo, sia nel caso della pubblicità che per capire dov'è che la propria campagna pubblicitaria sta funzionando e dove non sta funzionando, l'età in genere è un grosso discriminante sociale. Ma come si fa a capire l'età di un visitatore? Per esempio immaginate così, immaginate di poter sapere ogni persona tutti i siti che visita. Allora, in effetti, se voi potete sapere una persona tutti quali siti visita, tutti quanti, e su ogni cosa che visita cosa va a leggere, già la cosa un po' si capisce. Per esempio, che video si guarda questo su YouTube? Si guarda i video dell'ultimo Trapper o si guarda i video di Claudio Villa? Perché ci saranno pure i giovani che si guardano Claudio Villa, però so di meno. E se poi dici, ma qua poi quali, quando si va a fare, no, vedo che fa shopping di cosa? Che scarpe si compra? Si cerca un mocassino in cuoio o c'ha gli sneakers? Non è uguale, e sta cercando un monopattino o no, o invece sta guardando un cavallo, non è uguale. Voi capite che se potete raccogliere un sacco di dati sulle persone potete capire delle cose che non potreste capire se li tracciate invece su molti meno siti. Di conseguenza, sia un sistema di tracking diciamo fatto in casa, ma anche un sistema di tracking anche gestito da un'azienda ma molto meno grande di Google, quel sistema di tracking è molto meno efficace, cioè in molti casi vi darebbe risultati sbagliati o meno completi. E quindi non è come dire, qui il più grande ha proprio un vantaggio competitivo, no? Cioè un fattore di economia di scala, per cui chi è un tracker più grande è anche un tracker migliore, ok? Questo è uno dei motivi per cui Google Analytics è Google Analytics e per cui molte persone lo usano. Nel senso, non è che è soltanto il fatto che le persone andrebbero educate a sapere che esiste un'alternativa. Sì, certo, per carità, informare sull'esistenza di alternative è senz'altro una cosa buona, ma non è l'unica variabile in campo.
Insomma, questa cosa assomiglia, almeno a me ricorda molto, una annosa questione sul mondo dei social, che è quella del perché, se tutti ce l'abbiamo per una qualche ragione diciamo che è stata anche provata a essere reale, per esempio con Facebook, ciononostante quasi tutti continuano a usare Facebook, il motivo è sostanzialmente lo stesso: tu frequenti un social.
Detto che ce l'hanno, non intendo dire che hanno un account, intendevi dire che sì, tutti quanti un po' hanno del rancore.
Esatto. Sì. Ce l'hanno del rancore con Facebook, che dicono che Facebook c'ha qualche cosa che non va e andrebbe usato un'altra cosa o andrebbe migliorata Facebook. Comunque lo usano e non passano ad altri social che esistono. Per quale motivo? Il motivo è molto semplice: se Facebook, Instagram eccetera funzionano perché hanno una base amplissima di utenti e quindi puoi raggiungere quasi tutti. Esistono, ci sono stati tantissimi progetti, io mi ricordo il mitico Diaspora, se qualcuno se lo ricorda, che era un progetto alternativo, di social alternativo a Facebook.
Uguale a Facebook.
Uguale a Facebook, alternativo a Facebook, che però c'è una base di utenti ridicolmente bassa, e quindi ovviamente su Diaspora tu ci incontravi te e quegli
un
altri...
Un manipolo di nerd.
Sì, un manipolo di nerd, che tanto che li conoscevi già per altri motivi, tra l'altro, quindi non ci facevi assolutamente nulla.
Vi eravate incontrati al raduno dei fan di Star Wars.
Esatto. Di conseguenza una cosa del genere non può funzionare, e con questa cosa è lo stesso. Siccome alla fine l'elaborazione dei dati, di questi dati, per alla fine la pubblicità è una questione di relazioni, cioè loro mettono in relazione tanti dati diversi con informazioni diverse per ottenere un quadro, diciamo, finale, ottenere delle risposte coerenti alle loro domande, è ovvio che se voi avete una quantità enorme di dati, avete una quantità molto grande di relazioni, perché ciascun dato può essere messo in relazione con tanti altri dati, quindi in realtà non è che se avete il doppio dei dati ci avete il doppio delle relazioni, cioè il doppio dei dati ci avete una quantità mostruosamente superiore di relazioni. Per cui chi ha pochi dati ovviamente ha una quantità appunto di relazioni e di materiale su cui scavare e da elaborare molto inferiore, che ovviamente non gli consente di avere informazioni valide, perché diciamo con una base di dati ridotta tu le predizioni le puoi fare lo stesso, però queste predizioni probabilmente non saranno molto verificate.
E questa che tu ci hai appena raccontato è così, per chi è appassionato del nome proprio delle cose, è la Metcalfe's Law, non ricordo mai come si pronuncia, anzi non l'ho mai saputo, che è quella cosa che si sintetizza con il valore di una rete n quadro. Adesso per chi gli piace formalizzare dei concetti che si potevano anche non formalizzare e dire in maniera anche più chiara come hai fatto tu, ma nel senso, per dire, il valore di una rete non è il numero di elementi che ha, ma il numero di connessioni che sono presenti al suo interno, che è molto di più, che cresce molto di più con il numero di nodi che ne fanno parte. Ma insomma, diciamo, questa è un'astrazione.
È talmente ovvio che nei Wikipedia, sia in italiano sia in inglese, non dicono come si pronuncia Metcalfe, quindi sarà ovvio, sarà Metcalfe facile.
Metcalfe.
Sì, sarà
non ho mai capito.
Di solito quelli che si pronunciano strano ci mettono la cosa in alfabeto internazionale.
Cioè, per... Dijkstra.
Cosa?
Come Dijkstra, sì. Dijkstra, come cavolo si dice. Non ho mai saputo come si dice.
Dijkstra dovrebbe essere.
Non importa più, perché tanto l'ho detto sbagliato per una vita e quindi sono autorizzato a farlo ancora. E, bene, e quindi questo è, diciamo, no, come dire, la storia di Google Analytics, benché in sé tutto sommato la potremmo considerare, come dire, qualche cosa che è in divenire senz'altro, ma ad oggi non è successo niente. Cioè ad oggi Google Analytics non è proibito.
Hanno avuto un'ammonizione, semplicemente un'ammonizione.
Tuttavia ci fa capire un po' di cose che riguardano dinamiche di internet più in generale. Io andrei con il prossimo brano, anzi con il primo brano, e dato la temperatura incredibile io vado con un gruppo che a me fa sempre pensare all'estate, che sono i Perturbazione, non nel loro pezzo più estivo, però altrimenti mi butto dalla finestra, ma con uno più allegrotto.
Piacerebbe veramente fare a pugni col primo che passa e mi fisso senza una ragione, magari condurre un programma creativo alla televisione, perché no recitare in un film, stare a CERN a studiare la fisica zen. Vorrei provarci fino in fondo a fare il pieno di voglie, sedermi per anni sulla mia poltrona, sposarsi a Las Vegas con Giulietta che aspetta sul balcone a Verona, puttana Fred Astaire con il tic-tac, guadagnar la pagnotta con il piano bar. Smettere di pensare, di smettere di fumare, smettere di pensare, di smettere di fumare, smettere di pensare, di smettere di fumare, smettere di pensare. Come se niente fosse, come se non contasse, come se niente fosse, come se non contasse. Un lungo cammino mi porta di fronte allo specchio, quel lungo cammino mi porta di fronte allo specchio al mattino. piacerebbe veramente stare in coda alla posta per più di 3 ore, dopo reclamare, ricevere messaggi dall'aldilà. Con il cellulare puoi dormire, svegliarsi, mangiare, dormire, svegliarsi e guardare le stelle. Come sono belle, come sono belle, come se niente fosse, come se non contasse, come se niente fosse, come se non contasse, come se niente fosse, come se non contasse, come se niente fosse, come se non contasse. Quel lungo cammino mi porta di fronte.
Dopo iperturbazione diamo giusto altri 2 piccoli chiarimenti che forse abbiamo detti, forse no, sulla notizia che abbiamo appena data e poi ci muoviamo alla prossima. Primo chiarimento, l'avevamo detto ma ridiciamolo, il garante della privacy italiano non è stato il primo a muoversi in questo senso, è stato preceduto da quello austriaco e quello francese.
Sì, e probabilmente sarà seguito da quelli di altri paesi, perché in realtà questa cosa è inclusa nel GDPR, quindi, cioè nel senso questa cosa è un derivato del GDPR, quindi in teoria con i loro tempi tutti i garanti della privacy a un certo punto dovranno giungere alle stesse conclusioni, perché questa deriva dalla combinazione tra il GDPR che esiste e il fatto del privacy shield che non esiste più.
Sì, giusto, giusto. E a proposito, il GDPR esiste e questo ci porta forse ad un'altra dei possibili sbocchi che ci eravamo dimenticati di nominare. Cioè abbiamo detto che come potrebbe andare, che tutti i siti si adeguano, che Google si adegua, che Google fa dei cambi, che la legge americana cambia, varie possibilità, ma un'altra delle possibilità è anche quella che il GDPR cambi.
Sì,
non,
perché
non
diciamo,
da escludere.
Diciamo questa cosa non si può escludere, perché c'è chi ha fatto rivelate richieste in questo senso, che diciamo si tratta per lo più di associazioni di industrie, di cose che lavorano, perché vorrebbero loro la presentano ovviamente, vorrebbero una cosa più chiara, cioè vorrebbero che il GDPR fosse modificato per rendere più facilmente comprensibile quando una cosa si può fare e quando no, ma che potrebbe, io almeno diciamo vedendoci, facendo un pensiero cattivo, ci vedo una voglia di depotenziare il GDPR su alcuni punti.
Sicuramente. E con questa mi sembra che gli emendamenti, a quanto detto prima, possiamo considerarli terminati qui e passare alla prossima notizia. La prossima notizia è di carattere comunque legata ad internet, sicuramente, non tanto sul tracciamento. Ed è una notizia che riguarda il DNS. Torniamo quindi a dare dei brevi cenni di che cos'è il DNS e poi andiamo a guardare perché viene tirato in ballo. Il DNS, che è il Domain Name Service System, Domain Name qualcosa, è quel sistema che...
System o Service, a seconda di che cosa, stai dicendo.
Ah giusto, in questo caso mi sa dovrei dire System.
No, non lo so.
Mentre quello di cui parleremo dopo è un service, vabbè, ma non importa. Però è quel pezzo di infrastruttura che permette di trasformare i nomi dei siti, che in genere sono memorizzabili più facilmente dagli umani, per esempio ondarossa.info può essere trasformato in un numero che è l'indirizzo IP, che invece è un sistema di notazione molto più comodo per gli indirizzamenti rete che utilizzano poi le macchine internamente. Quindi è un qualcosa che di fatto voi utilizzate ogni volta che usate un sito web, anzi direi il 99,99% delle volte che usate qualsiasi servizio su internet utilizzate anche il DNS, benché tecnicamente il DNS sia, volendo, un optional, cioè noi potremmo fare tutto quanto internet ricordandoci gli indirizzi a memoria e funzionerebbe più o meno tutto. Però in pratica no, lo usiamo costantemente il DNS, lo usiamo costantemente e lo usiamo in realtà in una maniera piuttosto singolare. Cioè il DNS come sistema di suo funziona così: ci sono dei server radice, i root server, così vengono chiamati, sono, se non ricordo male, 13, si trovano tutti quanti negli Stati Uniti, li gestisce lo IANA, mi sembra, non ne sono sicurissimo, comunque un'organizzazione che di fatto è legata al governo statunitense ma formalmente indipendente, gestisce questi server. Il sistema poi è gerarchico, quindi per esempio i root server dicono che il punto .it viene gestito da un'azienda italiana, la quale è, come dire, è in accordi con lo Stato, che il punto .com lo gestiscono degli altri, che il punto .info lo gestiscono degli altri, che il punto .pizza lo gestiscono degli altri. E così a catena i server fanno tutta quanta una catena, quindi si parte da quelli principali che mano a mano delegano i sotto domini, così vengono chiamati, quei tipo www.ondarossa.info funziona che ondarossa.info è un sottodominio di info che a sua volta è sotto, come ogni altro server, è sotto ai root server che sono quelli principali. Questa è la catena. Di principio, quindi, ogni volta che voi scrivete un indirizzo, per esempio sul vostro browser, quindi per esempio scrivete ondarossa.info, allora dovreste ripercorrere la catena, cioè chiedere ai server principali: scusa, chi ha il punto info? E quelli te lo dicono chi ha il punto info. E poi gli chiedi: caro punto info, ma chi è che ha ondarossa.info? E quelli te lo dicono. E tu gli dici: caro ondarossa.info, ma chi è che ha www.ondarossa.info? E quelli finalmente ti danno la risposta che tu attendevi. Questo è uno dei modi di farlo, ma siccome è un modo poco efficiente, si usano una delle scorciatoie che si chiamano resolver. Queste scorciatoie sono usate sempre, cioè in realtà la norma è usare la scorciatoia, non è fare il percorso che vi ho detto. E la scorciatoia è che voi, invece di fare un sacco di passaggi, chiedete a un qualche server di farli lui i passaggi. Quindi voi andate da questo, dal resolver, e gli dite: che mi dici chi è www.ondarossa.info? Lui fa tutta quanta la ricerca e poi ve lo dice. Quindi dal vostro punto di vista, come computer, è più facile e il sistema per vari motivi risulta molto più performante. Bene, questo sul DNS, ma c'è ancora qualche variazione da fare sul DNS, perché questa sarebbe la teoria. La realtà è un pochino diversa. Per motivi tecnici e storici, infatti, è sempre successo che chi gestisce i provider, qui per esempio per capirci Fastweb Tiscali, soggetti del genere, avessero i loro resolver DNS riservati ai loro utenti. E questi resolver DNS hanno sempre fatto delle cose un po' strane, hanno sempre fatto sia dei barbatrucchi con cui infilavano della pubblicità dentro alle tue visite, e hanno anche permesso agli stati di poter fare censura a livello DNS. Perché il punto qual è? Supponiamo che l'Italia decide che da loro un sito, per esempio, un sito che per esempio è di materiale fotografico artistico, in realtà magari secondo la legge di un certo paese quel materiale artistico invece fa troppo uso del nudo ed è da considerare pornografico, e da noi la pornografia, guarda un po', è proibita e quindi lo vogliamo censurare. Quindi supponiamo, per esempio, no, che ne so, che la Turchia decida di censurare un sito francese perché non corrisponde ai loro canoni. Ma la Turchia a quale diritto va dalla Francia e gli dite: perché per piacere cancellate un sito che da voi è normale, ma a noi non ci piace? Per nessun modo, per nessun motivo la Francia dovrebbe dirgli: sì, certo, te lo cancelliamo, siccome a te non ti piace noi ci cancelliamo un sito che a noi piace. E quindi tu non puoi andare a censurare i siti alla fonte, sostanzialmente. Quindi se per esempio ondarossa.info, facendo le corna, dovesse venire censurato in qualsiasi altro paese, in Turchia o in...
però pure verosimile.
Esatto, in Turchia dovrebbero, se volessero censurarlo alla radice, dovrebbero chiederlo agli Stati Uniti, perché il punto info lo gestiscono gli Stati Uniti, dovrebbero chiedere di tagliarlo via, cosa che probabilmente non avverrebbe. Ma allora la Turchia ha un metodo molto più semplice: andare dai propri provider e dirgli: per piacere, voi che siete dei resolver della maggior parte degli utenti, quando un utente vi chiede di risolvere, si dice in gergo tecnico, questo nome, potete per piacere non farlo? Puoi andare tu al citofono? Grazie. Potete per piacere non farlo? E i provider, siccome operano sul territorio nazionale, devono rispondere alle leggi nazionali e quindi devono farlo. Bene, questo è sempre stato uno dei modi più semplici di fare censura su internet, censurare a livello DNS. È uno dei più semplici, ma per fortuna è anche uno dei più aggirabili, almeno se li si vuole aggirare. Perché che cosa può fare un utente sufficientemente pratico di tecnologia? Può utilizzare un altro DNS. Per esempio, banalmente, il DNS di un altro paese potrebbe di fatto contenere la maggior parte delle cose rilevanti. Scusate, forse devo mettere un po' di musica? No, non mi sembra. Usare il DNS di un altro paese potrebbe di fatto bastarti. Inoltre ci sono alcuni server DNS che non sono legati ad uno specifico paese e che di conseguenza di fatto non censurano. Non censurano perché non c'è nessuno che gli vada a dire che cos'è che devono censurare. Un esempio di questi molto famoso è in realtà il DNS di Google. Per quanto possa sembrare strano che Google sia uno strumento di aggiramento della censura, così è. Questo in alcuni casi, questo è, tra l'altro, mi ricordo negli anni, che adesso ho dimenticato i numeri, che sarà stato circa il 2012, in cui c'erano forti proteste in Turchia. Una foto che fece il giro del mondo era la foto in cui l'indirizzo IP del server DNS di Google venne scritto sui muri, proprio, no, chiaramente come invito ad aggirare la censura che in quel periodo si stava scatenando. Quindi c'è questa foto, una scritta sul muro con scritto 8.8.8.8, che è l'indirizzo IP del DNS di Google. Non è altrettanto famoso quanto quello di Google, anche perché è arrivato parecchio più tardi, ma Google non è che è l'unico che ce l'ha, ce l'ha anche Cisco, che è già OpenDNS come si chiama, ce l'ha anche Cloudflare. Queste aziende potrebbero dirvi qualcosa di meno, sicuramente sono dei marchi meno noti di Google, ma sicuramente nell'ambito delle telecomunicazioni i nomi che ho appena detto sono dei colossi, cioè Cisco per certi versi, Cloudflare per altri, sono delle aziende che controllano a loro modo dei grossi pezzi di infrastruttura, quindi non è il servizio di mio cugino che lo fa nel tempo libero, ecco.
Sì, qua non stiamo parlando, come quando dicevamo prima, appunto servizio grosso come Google Analytics, servizio piccolo, quello che non ce la fa. Qua non stiamo parlando, confrontando cose del genere, stiamo parlando di Google, quello famoso a tutti, e di altri servizi che sono anche loro dei colossi, ma si occupano di cose leggermente diverse.
Più che altro Cloudflare è meno famosa perché si occupa di cose più tecniche, quindi se trafficate di tecnologia la conoscete, ma altrimenti no. Un po' come probabilmente, no, che ne so, magari ci sono marche che fanno, non lo so, tutta la bulloneria del mondo, e chiunque ha un qualsiasi oggetto che usa un bullone in realtà sta usando prodotti di quelle marche, però magari non hanno un nome blasonato, no? Quindi magari chiunque conosce le marche di automobili, ma non tutti conoscono le marche di, non lo so, di bulloni, di freni, di componenti
anche,
tecnici.
O anche le marche di motori.
Certo, no. È un po' questo è il tipo di scala. Per esempio, tipo Cloudflare ne gestisce uno di servizio DNS, che invece di il cui indirizzo è 1.1.1.1. Bene, ora arriviamo, fatto questo enorme preambolo, arriviamo quindi alla notizia. Che cosa sarà mai successo a questi servizi che vi abbiamo raccontato? E io partirei con la lettura di questo articolo del Sole 24 Ore. È un articolo, come purtroppo ne capitano troppo pochi, perché ci ha abbastanza svoltato il pomeriggio, ed è un... vabbè, andiamo a leggere. Dai. Lotta alla pirateria musicale per le major, vittoria in Italia contro Cloudflare. Su iniziativa dell'IFP, il Tribunale di Milano obbliga a collaborare il principale strumento utilizzato dai siti per scaricare musica in maniera illegale. Quindi Cloudflare sarebbe il principale strumento utilizzato dai siti per scaricare musica in maniera illegale.
Sì.
Leggiamo. Colpito e affondato, almeno per ora i discografici ci sono riusciti, e segue l'intervista al CEO di FIMI, che sono un'associazione di discografici e produttori che fanno le statistiche sui cosi venduti, vabbè, sui dischi venduti, e ci dicono che Cloudflare è un soggetto particolare, monopolista di un servizio di intermediazione usato da quei siti, cioè quelli pirata. Offre servizi che spesso vengono usati dai pirati per mascherare il proprio hosting provider. Una sorta di livello in più di sicurezza che li tutela da attività di notifiche di violazione. Inoltre ha un servizio di DNS pubblico usato dagli utenti finali per ovviare alle restrizioni imposte ai servizi DNS dei fornitori di connettività da parte delle autorità. Possiamo dire che i DNS alternativi come 1111 è sicuramente tra i primi mezzi utilizzati per superare le inibizioni. E da questo stralcio noi apprendiamo una serie di cose che non sapevamo.
Prima di tutto che possiamo buttare Tor perché c'è Cloudflare.
Ma sì. Che Cloudflare, che è un'azienda che controlla grosse percentuali del traffico internet, sarebbe usata principalmente da pirati. Ora, Cloudflare, noi abbiamo raccontato che cosa fa con il DNS, forse vale la pena dire anche qual è il suo vero business in generale. Cloudflare fa questo, fa sostanzialmente quello che una volta si chiamava proxy e ora si chiama di più CDN, che non sono proprio la stessa cosa, ma si assomigliano tanto. Cioè immagina che tu hai un sito che ha un milione di visitatori, ma non vuoi assolutamente, e quindi di principio dovresti avere delle enormi infrastrutture per riuscire a tenere quel carico, enormi o almeno grandine. Tu non vuoi avere quelle infrastrutture e vuoi invece pagare qualcuno per ospitare i contenuti al posto tuo. Cloudflare può fare questo tramite il suo servizio di CDN. Tu hai un sitarello che è dimensionato per avere poche centinaia di visitatori e dici a Cloudflare: facciamo così, i visitatori quando arrivano te li becchi tu e gli ridai il sito che ormai l'hai visto e lo sai a memoria, perché il sito tanto contiene sempre le stesse cose.
In maniera tale che non è che tutti i visitatori accedono sempre alle mie risorse, molti visitatori vedranno semplicemente la copia di queste che c'ha Cloudflare.
È sostanzialmente il concetto della copia cache, che magari conoscete per l'utilizzo in locale della cache, cioè quella cosa che fa sì che i siti carichino un po' più in fretta perché alcuni contenuti li hanno già visti, però pensata sul server invece che sul client, ok? Quindi il visitatore il tuo sito non l'ha mai visto, è vero, ma lo sta chiedendo a Cloudflare, che invece l'ha già visto e quindi glielo sa dare lui. Tecnicamente non è che non c'è nessun risparmio, semplicemente la banda invece di usarla tu la usa Cloudflare, però tu lo paghi e Cloudflare fa i soldi così.
Sì, certo. E soprattutto Cloudflare c'è una banda molto più grande, se il tuo sitarello appunto è un sitarello che ha delle risorse limitate non rischia di essere messo in crisi se ci sono troppi visitatori contemporaneamente.
Esattamente, quindi questo è quello che fa ed è quello che questo tizio chiama un servizio di intermediazione usato per mascherare il proprio hosting provider. Ma non è che è un servizio di mascheramento, perché se tu vai da Cloudflare e gli dici: ma io ho questo sito e voglio sapere chi è, come dire, il tuo utente finale, quei dati io mi sento di dire che te li danno, anche perché tu lo paghi con la carta di credito, sanno il tuo nome e cognome, quindi hai tutti quanti i dati a disposizione, e io non penso proprio che Cloudflare non li dia questi dati. Metterlo insieme tra l'altro col servizio DNS è semplicemente mischiare qui proprio pere con mele, perché sono due cose completamente diverse.
Io direi pere con bulloni, non pere con mele, cioè manco ci assomiglia.
Sì, esattamente, perché sono servizi diversi, proprio in diversi contesti, utilizzati da soggetti diversi, tant'è che lo dice anche l'intervistato, dice che una è un uso di un servizio di quell'azienda che fanno le persone che ospitano alcuni siti, è un'altra l'uso dei servizi della stessa azienda che fanno le persone che vogliono visitare quei siti. È vero che l'azienda è sempre la stessa, ma non è che l'azienda offre tutto quanto il pacchetto. E diceva: di converso, Cloudflare non rispondeva alle ingiunzioni detentori di diritto d'autore per bloccare tali siti, nemmeno a quelle della magistratura o a quelle di Agicom. Adesso dovrà farlo perché un tribunale glielo ordina, ma in realtà questo non c'entra, nel senso non rispondeva alle ingiunzioni nel contesto del DNS, non nel contesto quell'altro. Questo è il sottotesto che probabilmente non sta dicendo. Ora invece ricevono un ordine in effetti di oscurare i siti, e questo è in effetti però una grossa novità, Ora, da una parte c'è una domanda che ci viene: ma come gli è venuto in mente di fissarsi con Cloudflare invece che con Google? Perché, questo è il bello, in questo e in un altro articolo che invece mi ha trovato su un sito inglese, Torrent Freak, c'era anche l'esempio di alcuni siti che gli viene ingiunto di oscurare. Ma quei siti non vengono oscurati nemmeno da Google, che è azienda ben più famosa, con ben più utenti
e ben più avvocati, forse.
E forse ben più avvocati. Ma quindi tutta quanta questa roba per cui Cloudflare sarebbe il paladino dei pirati e ora finalmente lo stiamo colpendo, ma quindi anche Google è il paladino dei pirati perché non censura quei siti che l'articolo dice di censurare? Noi non siamo riusciti a capirlo, però vi possiamo dire che ad oggi, facendo proprio le interrogazioni DNS corrette sui siti in questione, esce fuori che nessuno di quei siti censura. Quindi si stanno trattando due cose molto simili diversamente e si sta ingigantendo il ruolo di Cloudflare in questa storia, ma soprattutto, e questa è la novità, si sta ingiungendo ad un provider internazionale, quindi non ai provider locali, di censurare in base a criteri che invece sono specifici di un singolo stato. Ora, questo da un certo punto di vista è un'aberrazione logica, un qualcosa che non dovrebbe proprio stare in piedi. Da un altro punto di vista però è il risultato di una scelta tecnica, perché in effetti è vero, cioè, come dire, fino a un po' di tempo fa un sistema del genere si poteva dire che, siccome doveva essere uguale per tutti gli utenti del mondo, non si poteva mettere a censurare tutte le cose che qualsiasi stato decide di censurare. Cioè, sennò che facciamo? Se il governo russo decide di censurare il sito del governo italiano, poi mo lo censuriamo? No, nel senso, ok, censuriamo il sito dell'INPS, ora non si può più andare sul sito dell'INPS perché qualcun altro nel mondo ha deciso che andava cancellato. Voi capite che questo non può essere. Tuttavia, per ragioni di efficienza, il mondo del DNS da parecchio tempo non si comporta più in maniera così semplice. Cioè, voi potreste pensare al fatto che il DNS è un grosso catalogo, è un grosso elenco telefonico globale, vale per tutto il mondo, e a un certo nome corrisponde un certo indirizzo numerico, e in effetti è così che io ve l'ho raccontata prima, però in realtà non è vero. In realtà non è proprio vero, perché vengono introdotti dei criteri geografici. Cioè, immaginate questo: immaginate una grandissima azienda che ha visitatori in tutto il mondo, quindi facciamo l'esempio YouTube. Potremmo semplicisticamente dire che YouTube magari ha il proprio server in California, ma la realtà è che non è vero. YouTube ha i propri server in tante parti del continente americano e in tante parti del continente europeo, oltre che in tantissime altre parti del mondo. Quindi, se voi vi trovate a Napoli e volete vedere YouTube, non vi conviene visitare un server in California, vi converrebbe visitare lo stesso server di YouTube, ma a Napoli magari, o a Roma,
più vicino, diciamo,
il più vicino possibile. Quindi quello che fanno questi sistemi in genere è che anche una stesso nome viene, si dice, risolto, cioè allo stesso nome viene dato un numero diverso in base a da dov'è che lo chiedi. Quindi, in effetti, se una persona in California vuole sapere l'indirizzo di YouTube e una persona invece a Roma chiede l'indirizzo di YouTube, otterranno due indirizzi diversi, perché ed entrambi però in effetti gli andranno bene e funzioneranno. Ora, in effetti, quando i sistemi DNS iniziano a fare questa cosa, prestano il fianco alla possibilità che qualcuno gli dica: ma allora tu non sei più un catalogo generale globale, tu sei un catalogo localizzato, e se sei localizzato stai anche alle leggi di chi controlla quel territorio, e di conseguenza se io dico che un sito va oscurato, tu me lo oscuri. Ecco, questo noi non sappiamo in realtà. Ci vedo una spiegazione che è la mia interpretazione del fenomeno, di come si è potuti arrivare a questa decisione. Però sicuramente i fatti che vi ho detto sono veri, e mi viene quindi da pensare che questa sentenza, che potrebbe avere del clamoroso e che potrebbe togliere uno strumento che non è mai stato un grande strumento, un potente strumento di aggiramento della censura, ma è sempre stato uno strumento facile e sicuramente meglio di niente, possa andare a perdersi. E uno dei motivi per cui si può andare a perdere è anche il fatto che alcune scelte dettate dall'efficienza, fatte molti anni fa, prestavano il fianco a questo tipo di interpretazione delle norme.
Diciamo, c'è da dire anche comunque che questa è una sentenza di primo grado, quindi ci si aspetta che Cloudflare comunque faccia appello, ce lo si aspetta diciamo, perché Cloudflare finora su tutte queste richieste e cose ha resistito diciamo in maniera chiara, dicendo sostanzialmente che loro sono semplicemente una terza parte neutrale e che il loro lavoro è semplicemente di fare caching e passare il contenuto, quindi in realtà loro non è che fanno, diciamo, non c'è nessuna fase di oscuramento, come è chiaro che diciamo, se si capisce come funziona il sistema è chiaro che non c'è nessuna fase di oscuramento. Di conseguenza, come si è opposto a tutte le richieste, probabilmente farà appello anche contro questa sentenza, quindi poi bisognerà andare a vedere che cosa diciamo, come finirà l'appello. Però certo, il segnale è un segnale diciamo indicativo, perché indica che sì, che su questa cosa della difesa del copyright da parte delle associazioni, diciamo, di queste associazioni di industrie, di detentori di copyright, di editori, di e produttori, si stanno muovendo in questa direzione, che è una direzione che finora non era stata perseguita. Finora la direzione è sempre stata quella di bloccare i servizi locali, nel senso i servizi stanziati sul territorio. Ora si cerchi di bloccare quelli a livello internazionale usando una localizzazione, questa cosa non si era finora mai vista.
E quindi io direi di andare al prossimo stacco musicale. Anche questa volta mi tengo su sonorità che a me sembrano estive, almeno in ma sì, dai. E quindi questa, Io sono un cane.
Si risveglia la sete nel mattino, trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale. Risvegliata la sete, sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Quando la burrasca al largo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà, corpo vivo fra gli alberi, per stendermi al sole. Rimane il pianto, si abbandonano gli occhi asciugati dal sale, per stendermi al sole. Rimane il pianto e si abbandonano gli occhi sul profilo degli alberi. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele scivolando dai fianchi, il giorno cade sulle rive lontane. Stormi nel mattino con la luce del sole, alto che si rompe tra le vele risalendo dai fianchi, il giorno cresce sulle rive lontane. Alto nel mattino con la luce del sole, vento che si rompe tra le vele. Sulla riva cadrò, sulla riva sicuro, per stendermi al sole.
era Stormi e torniamo noi in mezzo, qui ci mancano tanto gli Stormi visto che c'è un circolo d'aria che comunque fatica a mantenerci freschi. Torniamo in diretta dalle dita nella presa e torniamo in diretta ringraziando chi passa a Via dei Volsci 56 nel quartiere di San Lorenzo per lasciare una sottoscrizione, per far sì che questa radio continui a vivere e a mandare il proprio segnale nell'etere della provincia di Roma. Grazie davvero. E continuiamo quindi a raccontare un po' di notizie sul magicissimo mondo di internet. In questo caso dovremmo dire il mondo degli smartphone e delle applicazioni.
Sì, diciamo che con questa cominciamo la nostra breve sequenza di notiziole, breve perché diciamo non abbiamo fatto in tempo a prepararvi la solita sequenza che sforerebbe mezzanotte, quindi diciamo ci perdonerete perché c'è caldo e non ce l'abbiamo.
Oggi torniamo a casa col diurno, no, col notturno.
Esatto. Allora la prossima, che diciamo che è quella che abbiamo inserito diciamo per una forma volendo di collegamento con le due notizie precedenti, è anche qua una bella multa. E si tratta di una multa che il TAR del Lazio, credo, ha dato al Google per una diatriba con Enel X. La multa è una multa da 100 milioni di euro.
Che sono tanti, ma hai provato ad essere Google? Vabbè, nel senso, Google sì. ne ha abbastanza. Sì.
Diciamo, è un caso particolare perché la multa riguarda Android Auto. Ora, già i stessi 100 milioni di multa sono tra l'altro una cosa indicativa che vale la pena dire, cioè il TAR non ha messo questa cifra tonda perché non aveva come valutare una multa corretta, perché queste multe in genere vengono date sulla base del fatturato.
Ma e se il fatturato di un'azienda fosse, che ne so, zero?
Infatti Google dichiara il fatturato zero per quanto riguarda i prodotti Android in Italia.
Il poi, che, no, come dire, nel senso, ma veramente?
Ma veramente, nel senso che diciamo, lo sappiamo tutti come funziona questa cosa, cioè nel senso Google dichiara in Italia per esempio di vendere smartphone, di fare determinate cose, ma alcuni servizi li mantiene su, per esempio, la sua sede in Irlanda.
Che casualmente è quella con meno tasse.
Quindi sostanzialmente le tasse per Android in quanto prodotto Android, cioè non per la copia di Android che sta sullo smartphone, quello diciamo è in Italia, ma per il prodotto Android con tutte le, diciamo, lo sviluppo, la cosa è quello, è fatturato è zero, cioè non c'è.
È il meraviglioso mondo dell'ottimizzazione fiscale.
Esatto. Comunque, a parte questa cosa per cui c'è questa multa non basata sul fatturato, diciamo la questione era una diatriba che andava avanti già da un po' di tempo, da un anno circa, tra Enel X e Google per quanto riguarda l'integrazione dell'app delle colonie di ricarica dell'Enel, che si chiama Juice Pass, su Android Auto. Ora, praticamente la storia è questa. Già da un bel po', diciamo, la Enel cercava di avere la sua app a disposizione sul Android Auto. Ora, Android Auto è la piattaforma che Google utilizza per la connessione appunto dei cellulari con le auto. È un sistema un pochettino, meno sviluppato, volendo, della corrispondente piattaforma della Apple, semplicemente perché è arrivato dopo. Anzi, si ritiene che Android Auto sia stato in un certo senso forzato sul mercato, perché Google si era resa conto che stava perdendo quote di
mercato. Stava andando il treno, ma in questo caso non è appropriato, no?
Sì, esatto, non sta prendendo il treno ma sta prendendo l'auto in questo caso.
Sì.
Per cui sostanzialmente l'ha buttato un po' sul mercato e ha avuto, diciamo, una delle caratteristiche di queste applicazioni, che sono pensate nel mondo dell'auto, dovrebbero permettere di integrare tutte queste funzionalità, tipo quelle delle colonie di ricarica. Ora, la diatriba nasce da un fatto. In realtà Google ha già un servizio per identificare e trovare le colonie di ricarica. Questo servizio è all'interno di Google Maps, che quindi sta già all'interno di Android Auto. Ora Enel,
e ora poi arriva uno qualsiasi e fa la sua applicazione rivale.
No, noi abbiamo la nostra applicazione, quindi che fa tutte le che ha già all'interno tutte le funzionalità di che Google vorrebbe offrire per i fatti suoi. Questo perché in realtà un'applicazione per le colonnine di ricarica potrebbe semplicemente limitarsi a fare funzionare la colonnina di ricarica. Questa applicazione dell'Enel invece aveva una grossa parte era dedicata al trovarle le colonnine di ricarica, che è proprio il business di Google Maps, che è quello che io non so quanti di voi abbiano usato Google Maps in questo senso, ma Google Maps non serve soltanto a vedere dove c'è il business, non è farti dirti dove c'è
dove tu vuoi andare, rispondere alla domanda come faccio ad andare dove devo andare, dirti lui dove devi andare,
esatto, oppure a dire dov'è quell'indirizzo, oppure a farti vedere la mappa o l'inquadratura.
Perché ci guadagnano loro?
Loro non ci guadagno. In realtà quello su cui guadagnano è il fatto, è la pubblicità che di chi inserisce i propri servizi su Google Maps, ristoranti, bar, officine, negozi, eccetera. E Google, a questo punto Google Maps ti chiede: ma stai per caso cercando un'officina per mongolfiere? Guarda, c'è questa qua vicino. Ora, per cui, se voi, per chi ha una macchina elettrica, ovviamente la colonnina di ricarica, visto che in Italia non ce ne sono tantissime, è ovviamente un argomento di ricerca importante. Se tu hai Google Maps, tu chiedi dove è la colonia di ricerca più vicina e lui riporta la colonia di ricerca più vicina indipendentemente da quale sia, magari. Enel X invece aveva implementato la sua funzione che serviva a portarti alla colonnina Enel più vicina, cioè facendoti bypassare
con un chiaro vantaggio.
Con un chiaro vantaggio, ovviamente le ditte hanno interessi diversi. Ora, quello che è successo è che dal 2008 praticamente Enel chiedeva a Google di avere, dal 2018 scusate non 2008, dal 2018 Enel chiedeva a Google di avere pubblicata la sua applicazione all'interno di Android Auto, ma Google ha sempre negato. Ora, sempre negato perché in realtà è Google che decide chi viene pubblicato sul Play Store e quindi chi finisce su Android e anche su Android Auto. Sostanzialmente Enel, siccome non si capiva per quale motivo c'era questa negazione, alla fine Enel ha fatto la denuncia per abuso di posizione dominante, cioè sostenendo che Google, essendo il player dominante nel settore, abusava della sua posizione impedendo a Enel e alla sua app di essere pubblicati sulla sua piattaforma.
E il tema di essere dominante è piuttosto chiave, perché di principio uno potrebbe dire: ma tu come fai a pretendere di essere inserito nel catalogo di un'altra azienda? Quelli ci mettono chi gli pare. Il che è vero solo se non sei in una posizione dominante, perché se invece sei in una posizione dominante hai un certo obbligo, di comportarti in maniera equa verso tutti gli altri, altrimenti scatta proprio il concetto di abuso di posizione dominante.
Sì, che tra l'altro questa storia è anche condita dal fatto che in realtà Google per anni ha chiesto, prima che scoppiasse il caso, a Enel di avere le funzionalità della loro app integrate dentro Google Maps, cioè loro volevano dall'Enel il database delle loro colonnine in maniera tale che le colonnine di Enel potessero essere cercate da Google Maps. Alla fine quello che voleva Google era chiaramente un accordo industriale tra le due società, era semplicemente: ok, tu ci togli quella funzione di ricerca alla tua app che alla fine io come mostro, come gigante della ricerca su mappa, sicuramente a me funziona meglio, mi dai il tuo database e lo integro con quello di tutti gli altri e tu ci metti la tua app, che però a questo punto serve essenzialmente per le parti specifiche della tua ditta. Quindi praticamente,
e però senso, come dire, finché questo accordo non arrivava, Google diceva: finché non c'è l'accordo tu non puoi mettere la tua applicazione. E questo, nel senso, magari, no, come dite, Enel, la simpatia che ci fa è relativa, anche quando dall'altro lato c'è Google, nel senso non penso che si tratti esattamente, no, di una vessazione contro l'ultimo degli indifesi, però ci fa capire che questo tipo di politica Google la potrebbe esercitare contro chiunque per qualsiasi motivo, cioè l'idea che fare le app e distribuire le app sia in qualche modo neutro, sia un modo di diffondere contenuti è valido quanto un altro, non è tanto vera, perché le app le si distribuisce nella massima parte tramite degli store, che sono dei cataloghi gestiti da aziende e ci sta in quei cataloghi finché vogliono che ci stai. Se Google ha storicamente avuto una politica piuttosto lassista, cioè più o meno ci stanno tutti fin quando non fanno una cosa strana o antipatica, in alcuni casi antipatica in generale per tutti, in alcuni casi antipatica solo per loro, per esempio Apple è sempre stata molto più stringente. Per esempio mi sembra che non ci siano nessuna app per le mail, mi sembra di ricordare, o almeno per molto tempo non c'è stata nessuna app per le mail sull'Apple Store che non fosse quella di Apple, e anche per i browser hanno raggiunto un accordo dopo moltissimi anni in cui nessun altro browser era autorizzato a stare sull'Apple Store, perché loro dicono il browser è il nostro e non esiste che tu te ne puoi installare un altro, insomma facciano proprio una selezione di contenuto, e questo è proprio un fatto proprio intrinseco del concetto di store.
Sì, diciamo che per continuare la storia, Enel non è riuscita a mettere questa cosa. Alla fine Google nel 2020 decide di aprire a tutte queste app di servizi eccetera, e propone appunto delle fasi di testing, di cui però non riesce a identificare delle tempistiche certe. Questa cosa Enel nella denuncia la contrappone a Apple, che invece ha fatto la stessa cosa ma ha dato le tempistiche certe, alla fine ha pubblicato le app, mentre Google dopo 3 anni ancora non ha fatto niente, nonostante tutti i test di sicurezza. Google d'altra parte sostiene che quello che è stato fatto solo per la sicurezza degli utenti, perché l'app non era, secondo loro, non essendo stata testata a fondo, non si poteva caricare. E di conseguenza sono andati al litigio. Il litigio ha dato ragione ad Enel. Tra l'altro ha dato ragione ad Enel una cosa che sarebbe quasi offensiva per la Apple, dicendo che sì, è vero, Google ha l'abuso di posizione dominante, perché la quota di mercato di Google, la quantità e la popolarità delle applicazioni disponibili Google Play, le funzioni, però sto leggendo proprio dalla sentenza, le funzioni di aggiornamento automatico delle app, e il fatto che tra gli Apple Store per il sistema operativo sul fatto che gli Apple Store per i sistemi operativi che non sono oggetto di licenza, e tra questi iOS di Apple, non esercita una pressione competitiva sufficiente ad affievolire l'autonomia di comportamento di Google. Cioè, questa cosa qua significa praticamente che loro stanno dicendo che Google c'è una posizione dominante, e che per quanti sforzi possano fare gli Apple Store per i sistemi operativi di altri sistemi operativi, tra cui quello di Apple, l'iOS di Apple specificato, non esercita una pressione competitiva sufficiente su Google. Cioè sta dicendo praticamente iOS è un player di, come commenta l'articolo che abbiamo tratto, sta dicendo iOS è un player di scarso valore e che per quanto diffuso è chiuso non può scalfire la posizione dominante di Google,
perché naturalmente, diciamo, senza questo tipo di osservazioni mai avrebbero potuto accusare di abuso di posizione dominante. Quindi in questo caso Enel faceva comodo argomentare questa cosa, che è una cosa, diciamo, che potrebbe essere, si potrebbe dire che è vera come no.
Sì, infatti su questa cosa, diciamo, viene sottolineato quel fatto che mentre ci sia state molte crisi tra Google ed Apple, cioè tra Google, scusate, ed Enel, invece sembra che Enel vada perfettamente a braccetto con la Apple. Quindi hanno collaborato su varie cose, l'app dell'Enel è stata caricata subito su iOS, quindi a quanto pare sembra che la Apple abbia addirittura aiutato Enel a sviluppare quell'app. Di conseguenza su questa cosa ci sono lati oscuri, nel senso che è vero che a questo punto Google sembra il mostro, all'inizio sembra il mostro della Apple, la Enel sembra quella che poverina ha subito, ma in realtà qua sembra che ci sia un tira e molla tra aziende, in cui Enel chiaramente cerca di tirare a favore della Apple. Ricordiamo che sostanzialmente sul mercato dei sistemi smart per le auto i player sono due, cioè togliendo Android Auto e il sistema, come si chiama, Apple Car,
CarPlay?
CarPlay, scusa. E CarPlay praticamente non ce ne sono altri, cioè gli altri, diciamo, tentativi non esistono. E di conseguenza qua sembra che ci sia una cosa più grossa, però volevamo dare questa notizia giusto per indicare che comunque anche su queste cose si muovono diciamo, interessi enormi da parte di questi dei soliti noti, appunto Google, Apple, eccetera, perché appunto con la diffusione delle macchine elettriche, che sarà inevitabile nel corso degli anni, diventano sempre più importanti questo tipo di funzionalità. Quindi esattamente come nel mondo degli smartphone, a questo punto anche le auto hanno il loro sistema operativo, e che sarà uno o l'altro, e quindi la lotta è la lotta tra i due, diciamo, cade, diciamo, si combatte pure su quali app sono a disposizione.
Sì, 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 sì. E da qui passerei in avanti ancora sull'argomento. Infatti, è tutta quanta una puntata in cui parliamo sempre di internet, quindi non serve nemmeno più che lo ridiciamo.
È che non ci siamo più abituati, quindi ci pare strano.
Sì, è vero, ci pare strano. C'è una caldaia, un'altra cosa di cui parlare. Avevamo già parlato un po' di tempo fa della Total Cookie Protection, che è un nome piuttosto roboante, però in effetti va anche detto che anche la feature è piuttosto interessante. È una funzionalità che ha sviluppato Firefox e che ha iniziato a mettere in via opzionale da qualche mese, che sostanzialmente fa sì, diciamo che dà un durissimo colpo all'utilizzo dei cookie come meccanismo di tracciamento, pur lasciando intatte le funzionalità utili dei cookie. E sostanzialmente questo si basa sul fatto di dire: se tu stai visitando un certo sito e hai dei cookie impostati, poi però quando visiti un altro sito quei cookie vengono, insomma, diciamo, i cookie non si passano così facilmente da un sito all'altro. Poi la cosa è piena di dettagli tecnici, però il concetto è un po' questo: è di isolare maggiormente le visite a dei siti in modo che sia più difficile il fatto che un sito ti sorvegli man mano che ti sposti. Beh, ecco, questa funzionalità, che era stata aggiunta, però doveva essere attivata manualmente e quindi era utilizzata in maniera limitata, chiaramente per motivi sperimentali, dall'ultima versione di Firefox è invece abilitata di default a tutti quanti gli utenti, il che è una diciamo, è un passo avanti molto grande. E giusto così per darvi qualche riferimento, si potrebbe sostenere che questa iniziativa, ma in generale, diciamo, questo filone di iniziative, sono state il tipo di iniziative che hanno iniziato a far scricchiolare il modello dei cookie, tanto da far iniziare a far muovere Google stesso sul proporre soluzioni più rispettose della privacy, essenzialmente per patteggiare con il fatto che i cookie di terze parti stavano iniziando a tramontare, sia perché, diciamo, c'era un certo sentire contro i cookie, ma anche proprio perché stavano uscendo soluzioni tecniche sempre più efficaci nel bloccare quel tipo di approccio, e quindi Google sentiva in dovere di rispondere di rispondere con delle soluzioni che fossero un pochino più rispettose della privacy, ma che mantenessero ancora attivo il suo modo di fare soldi, che è il tracciamento, come dicevamo prima. Ultima notiziola, mi sembra, non mi ricordo se ne avevi un'altra dopo, no, l'ultima riguarda invece il Tor browser. Il Tor browser è un browser basato su Firefox internamente, ma è sostanzialmente un'altra cosa. Ma cosa accade? C'è tipo delle biglie, perché suona tantissimo in cuffia.
La combinazione tra oggetti leggeri e tre ventilatori che abbiamo al momento montati.
Ah, ho capito.
Che diciamo genera.
È per quello che prima hai nominato l'officina di mongolfiere. Stavi pensando
a... Stavo pensando a quello che sta succedendo in questa stanza per ora.
Ho capito. Se poi andiamo via volando come quello di Mary Poppins, sapete perché. Dicevamo, il Tor browser è un browser che è una specie di versione di Firefox modificata, che vi permette di navigare interamente nella rete Tor e quindi di navigare con molto maggiori capacità sia di aggiramento della censura che di privacy, nel senso che il Tor browser fa, dal punto di vista tecnico, davvero molto del possibile che si può fare per rimanere anonimi. Poi rimane sempre, diciamo, l'aspetto vostro, cioè chiaro che se caricate le vostre foto su dei siti, questo è un problema del vostro anonimato, però questo, diciamo, questo poi sta a voi. Il Tor Browser, come dicevamo, è uno strumento di anonimato ma anche di aggiramento della censura, ma naturalmente soffre di un problema, che è il problema dell'uovo e della gallina. Cioè, in un luogo in cui c'è moltissima censura, potrebbe anche essere che Tor stesso è censurato, e quindi se io non posso usare Tor, poi non riesco a usare, a vedere niente. Nel tempo, diciamo, la rete Tor ha sviluppato parecchi metodi di aggiramento della censura, che avevano però, e hanno ancora, il difetto che li devi conoscere. Cioè, nel senso, ci sono tutti quanti i pulsanti giusti e tu puoi cliccare su un sacco di tasti, però rimane sempre un sistema leggermente complicato, anche perché le cose variano nel tempo. Cioè, potrebbe essere che nel tuo paese oggi Tor non ha bisogno di misure speciali, Tor funziona, quindi tu queste cose non le impari, poi domani cambia una legge, Tor viene bloccato e ora non è più tanto facile capire che cosa dovresti fare, e poi potresti imparare che cosa funziona, ma magari tra 6 mesi cambia, perché naturalmente è anche un po' un gatto e un topo che si inseguono. Che cosa hanno fatto nell'ultima versione del Tor Browser? Hanno aggiunto una funzionalità in cui, quando capiscono che non riescono a connettersi alla rete Tor perché ci potrebbero essere dei problemi, ti dicono: se vuoi, io penso di sapere come fare, perché ho capito che tu ti trovi in Egitto, so che in Egitto i blocchi tendono a funzionare in questa maniera, qualcuno qui si è compilato una lista e dice, e quindi io so che posso provare dei metodi con cui posso provare meglio. Insomma, il sistema rende più automatico delle cose che prima si potevano fare ma erano più complicate, il che vorrà dire, questo è l'auspicio, che più persone riusciranno poi effettivamente a usare il Tor Browser proprio nei contesti in cui questo si rivela più utile. E questo è sicuramente una buona notizia, che migliora l'utilizzabilità di Tor. Tra l'altro, così lo dico visto che siamo in argomento, se molti anni fa avete usato il Tor Browser e vi siete disperati per la lentezza, non posso che capire questa vostra reazione, ma vi consiglio anche di rifarci un giro, perché in realtà da un po' di anni a questa parte, pur essendo comunque nettamente più lento, diciamo, di un sistema normale senza Tor, ha comunque fatto dei importantissimi passi avanti. Sono le 22:30, è stata una puntata flash praticamente.
Sì, vabbè, estiva.
È una puntata estiva, sì, questa è sotto l'ombrellone, sì. È un piacere da ascoltare. E noi ci risentiremo, chi lo sa, potrebbe essere la prossima settimana, potrebbe essere più avanti, potrebbe essere anche direttamente dopo agosto, perché sinceramente noi di piani ancora non siamo riusciti a farne, e quindi il consiglio che vi possiamo dare è quello che il 31 luglio voi accendiate la radio alle ore 21:00 e potrebbe essere che trovate una replica, come potrebbe essere che invece ci trovate in diretta. Speriamo di riuscire ad essere in diretta per fare una buona chiusura di stagione. Nel frattempo, un grosso abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino ad adesso, un ancora più grande a chi l'avesse fatto privato o privata della propria libertà personale. Ciao ciao. Andiamo a cambiare completamente genere, va?